popolo di Pechino. Eh sì, Popolo di Pechino, queste sono le note che aprono l'opera di Puccini, ultima opera rimasta incompiuta, opera che in qualche modo è considerato l'ultimo grande melodramma della storia del melodramma italiano, immersa profondamente nelle sonorità, nelle tensioni, nelle contraddizioni del Novecento, per raccontare tutto quello che ruota attorno a quest'opera, ma soprattutto attorno al concetto di opera, in maniera molto interessante, molto inedita. Philippe Daverio è venuto nei giorni scorsi al Teatro Lirico di Cagliari per una conferenza che doveva essere una normale presentazione e si è trasformato in un evento. 1600 persone, platea, prima e seconda loggia completamente esaurita per ascoltare questo grande affabulatore d'arte e di cultura che è Daverio, il quale ha raccontato il suo rapporto con Scholl, ha raccontato l'importanza di quest'opera, ha raccontato l'importanza dell'opera, perché l'opera è uno straordinario format tipico della cultura italiana che mette insieme tante cose. E allora ascoltiamo il primo intervento di Daverio, poi io farò un po' da collante tra i vari momenti di questa conferenza che abbiamo ovviamente asciugato.
In realtà io vorrei parlare di io mi occupo di design, sono un impiegato statale, nel senso della cattedra di design, e mi occupo di progettazione e anche di antropologia, cioè di studio delle tribù, dei comportamenti, perché una tribù fa così nell'arte, una tribù fa diversa nell'arte. Questi due meccanismi insieme di lavoro mi hanno sempre portato a dover considerare uno dei momenti centrali della nascita di quello che chiamiamo il mondo nostro attuale, quel tremendo tedesco col basco in testa che si chiamava Riccardo Wagner. Perché intorno a Riccardo Wagner, per colpa sua, nasce per la prima volta un concetto che, attenzione, esisteva già, però di solito uno vince perché inventa la parola e la parola serve spesso a riassumere una realtà già esistente. Lui inventa il concetto del Gesamtkunstwerk, dell'opera d'arte complessiva. E lì nasce la sua esperienza teatrale formidabile, quella che poi troverà il punto apicale in Bayreuth, e nella quale lui si sente il demiurgo, quello che decide cosa si suona, che tipo di parole si mettono per poter cantare, che tipo di musica deve essere legata a ciò che si suona, a ciò che si parla, e che tipo di scenografia complessiva deve spingere lo spettatore a entrare nel gioco. Ma lui arriva ancora oltre, anche che tipo di teatro, dove bisogna posare il corpo per essere vittima di questo suo progetto diabolico, che è quello della tetralogia. Con lui, con questa idea del Gesamtkunstwerk, nasce però anche una delle profonde idee di quella che è la nostra modernità. La nostra modernità è un mondo nel quale non dividiamo più delle arti maggiori con delle arti minori, non diamo più valore a una cosa piuttosto che l'altra, diamo valore a quello che è il sapore complessivo di una realtà estetica, di una realtà di comunicazione. Questo è l'idea, il concetto dell'opera d'arte completa, totale, il Gesamtkunstwerk. Però non l'aveva mica inventato lui. In realtà non aveva fatto altro che rilanciare, in un momento di fiacca germanica, quella che era la radice della serata alla quale assisterete quando verrete a vedere la Turandot definitiva, Turandot o Turandot, dipende perché sei veneto, perché ricordatevi, Turandot è il nome, se nasce Veneto, il primo che ho tirato fuori è un teatrante venezian, perché i veneziani, avendo a che fare con l'Oriente, questa idea qua di una Cina misteriosa, lontana e improbabile, dalla fine del Settecento veniva benissimo, quindi si chiama Turandot, ma pronunciata la veneta per essere filologicamente corretti. Parlando di questo spettacolo che vedrete e soprattutto del rapporto fra questo spettacolo e un artista contemporaneo di estrema importanza che è Pinuccio Sciola, che rappresenta una delle punte proprio più evolute dei nostri linguaggi artistici attuali, bisogna provare a fare due o tre ragionamenti, dicendo andiamo ben oltre quel primo passaggio nel quale Riccardo Wagner inventa il concetto di opera d'arte complessiva. Andiamo proprio alle radici dell'opera. Cioè, voi pensate che la parola opera è diffusissima, la usiamo costantemente, cioè uno va se il sarto fa un bel vestito dice ma che bella opera che ha fatto, oppure se la zia organizza un pranzo fantastico dice oh zia hai fatto un'opera meravigliosa. Ebbene, questa parola non esiste nel Medioevo. la parola opera comincia a nascere proprio quando nasce l'opera, cioè con Claudio Monteverdi sostanzialmente, col primo Orfeo suo, questo circa 4 secoli fa. Ma perché nasce? Nasce da una cosa molto facile da capire. Opera non è una parola in sé, ma è il plurale del neutro opus, cioè tanti opus messi insieme, visto che vi ricorderete tutti il latino da bambini, tanti opus messi insieme fanno l'opera. Cioè tanti lavori sommati l'uno all'altro sono necessari a generare questa cosa che non è più la rappresentazione teatrale di tipo tradizionale, non è neanche un'operazione puramente musicale, è una questione dove si mescola l'operazione musicale, il decoro, la funzione, la ritmica, le vesti, che inizialmente erano poverissime e sono diventate ricche con gli anni, e il pubblico stesso che ne fa parte. Il meccanismo complessivo genera questa cosa che noi chiamiamo l'opera. E lo genera in un periodo molto, molto importante della storia d'Occidente, cioè nei primi 10 anni del 600. Se vi ricorderete bene, in questi lì sono degli anni, non sono degli anni marginali, sono gli anni nei quali la teatralità complessiva arriva al punto apicale della Tempesta di Shakespeare, che è del 1610, quindi 4 anni dopo. Sono gli anni nei quali l'idea complessiva di questa cosa dove si mescolano i linguaggi comincia a prendere corpo. E perché adesso dovrei fare un salto indietro di 40 anni, un po' difficile, però un po' antipatico, fondamentale. Nasce da quella rivoluzione culturale italiana che si chiama la Controriforma. Fino alla Controriforma, come vi ricorderete tutti, con il Concilio di Trento, il papato che decide di rompere con l'Europa del Nord, che prende una strada diversa, l'Italia che offre una nuova concezione del rapporto fra l'individuo e la società, la fede, bla bla, tutto quanto messo insieme, ma soprattutto il momento nel quale si comincia a delegittimare l'intellettuale supremo, l'artista perfetto, e si comincia a dare lo stesso significato che si dà all'artista anche all'artigiano. Da quel momento in poi la cornice diventa importante quanto il quadro, da quel momento in poi in chiesa il confessionale di legno scolpito assume lo stesso peso visivo, estetico e concettuale che ha il grande dipinto. Da quel momento lo stucco vale quanto la scultura. Questa sorta di meccanismo complessivo del linguaggio è alla radice di una mutazione storica formidabile. A questo si aggiunge anche l'introduzione di uno strumento nuovo che era inatteso e potentissimo, che è il violino. Perché col violino si riesce a far sentire molto più lontano di quanto non si facesse sentire prima con la vecchia viola, suona 15-20 volte più forte. Nasce l'ipotesi che si possa inventare lo spettacolo complessivo e trasversale, che sarà poi il grande spettacolo della Chiesa Cattolica della Controriforma da un lato e quello di Monteverdi dall'altro, e che verrà poi riletto in un modo particolarmente intelligente da quel gran poeta napoletano che è Giovan Battista Marino, quando dice che del poeta è il film la meraviglia. Tutto ciò deve portare ad un'unica cosa, deve portare all'idea che la meraviglia sia possibile, che lo stupore, l'essere sorpresi, ricordiamoci questa parola, questo concetto fondamentale, che la sorpresa possa diventare la chiave della comunicazione. Pensate che questa mutazione è talmente forte che pochi anni dopo, 1621, un papa che dura solo un paio d'anni, che nessuno si ricorda perché è Papa Ludovisi, inventerà una roba conseguente, che è il famoso istituto de propaganda fide. Cioè si inizia a immaginare che senza la propaganda, cioè senza il parlare al pagus, a quelli lontani, senza la comunicazione, senza la complessità, non si possa trasmettere un messaggio. Questo vuol dire tornare alle radici dell'opera. In quei 20 anni, fra Monteverdi e de propaganda fide, nasce lo spirito del barocco. E lo spirito del barocco è quello che ci rende diversi dagli altri in Europa, anzi ci rende esportatori dall'Europa. Da quel momento lì si forma una cultura italica, la nostra, completamente diversa dalle altre. Noi siamo innegabilmente tuttora e sempre barocchi e melodrammatici, purtroppo talvolta, per fortuna in altri casi.
Fumiamo la musica di Turandot, ci sarà modo di sentirla dal vivo a partire da venerdì prossimo, quando quest'opera sarà in programmazione sul palco del Teatro Lirico. Tra l'altro la cosa straordinaria di questa messa in scena è che, oltre alle normali 7 recite in abbonamento, che quindi verranno viste da 12-13 mila cagliaritani, ci saranno 8 recite tra il 23 di luglio e il 16 di agosto, tutti i mercoledì e tutti i sabati, dedicate, pensate in funzione del pubblico dei turisti, quindi altri 10-12 mila turisti che potranno andare a vedere questa grande produzione di cui già si parla come di uno dei grandi eventi dell'anno in termini culturali. Andiamo avanti con la conversazione di Filippo D'Averio su questo concetto della modernità, di quanto l'opera in realtà sia moderna, di quando sia cominciata la modernità.
Mi si chiede spesso: ma quando è che l'umanità è diventata moderna? Ci sarebbero tante date possibili. Dice: è diventata moderna quando ha scoperto l'antico, che è giusto. Diventa moderno quando scopre l'industria, forse è giusto. Allora, per gioco, ed è vero che siamo già moderni nel XIX secolo, perché inventiamo il mondo nel quale viviamo oggi, ma la modernità vera, quella nella quale viviamo noi, quella che potremmo chiamare contemporaneità, quella che passa anche attraverso la pubblicità televisiva, oppure attraverso i meccanismi dei giornali, della carta stampata, della comunicazione di oggi, quando è che nasce e su che cosa nasce? Io ogni tanto racconto una storia che forse non ha avuto l'importanza che gli attribuisco, ma sicuramente è il segnale di una mutazione fondamentale del gusto e del rapporto di comunicazione fra la gente. Avviene quando nel 1913 si incontrano a Parigi due personaggi clamorosi. Uno è il più noto della città, già 21 anni, è Nijinsky, il ballerino russo famoso. E l'altro è un ragazzo un po' di provincia che tenta di far strada, ha scritto un articoletto su Proust. Proust l'ha guardato e ha detto: non è stupido fare carriera. E Jean Cocteau, non so se lo conoscete, quel personaggio molto legato, poi sarà legatissimo a Pablo Picasso, si legherà al primo surrealismo e a gran parte della storia della cultura francese del XX secolo. Cocteau è un provinciale che incontra una sera ad una festa Nijinsky, il ragazzo più famoso del mondo. E ovviamente gli dice: ma dimmi un po', come faccio a aver successo? Domanda legittima a 21 anni. E quell'altro lo guarda e dice: Monsieur, étonnez-moi. Per favore mi sorprenda. Per favore mi sorprenda è il riassunto di tutta la storia dell'opera precedente. In questo concetto della sorpresa sta la mutazione definitiva che ci porta alla modernità. Tutta la nostra cultura, quella visiva, quella sonora, quella del cinema e forse addirittura quella della letteratura, avviene da questo grande bisogno della sorpresa.
Allora, il bisogno della sorpresa come chiave dello spettacolo, ma direi anche della comunicazione. Andrea, tu hai assistito alla conferenza di D'Averio, eri in mezzo al pubblico, sei portato dietro tuo figlio che te la farà pesare per tutta la vita, perché è un bambinetto di quanti? 6-7 anni?
A sei anni, però devo dire che è stato molto molto paziente e ha anche applaudito in maniera molto calorosa alla fine.
E ti ha detto: a buon rendere papà, così.
ma io ho un ricatto, perché l'avevo aspettato per un'ora in piscina e quindi lui, insomma, siccome è democratico, mi ha detto: va bene, allora ti aspetto anch'io, dai.
Va bene, D'Averio, voglio dire, ha la capacità di raccontare, di rendere piacevoli anche i ragionamenti più complessi, però diciamo un ragazzino di 6 anni, va bene.
Non lo faccio più perché sennò davvero mino le sue prossime conoscenze.
Allora ascoltiamo D'Averio parlare proprio della Turandot adesso.
L'opera è molto particolare in quanto per un lungo periodo noi, quando eravamo giovani, pensavamo che Puccini fosse un po' obsoleto. Poi, più sono passati gli anni, più ci siamo accorti che non era obsoleto, e più ci siamo accorti che gli altri giovani, più giovani di noi, scoprivano che Puccini non era obsoleto in quanto avevano un orecchio che era già stato formato alle sue mutazioni musicali. E abbiamo fatto tutti una scoperta che era abbastanza importante, cioè quella per la quale già nella sua epoca, no? Già nella sua epoca lui era considerato la fascia più avanzata possibile della musica, a tal punto che i grandi del mondo germanico, del mondo viennese, lo vedevano come una sorta di innovatore radicale del sistema musicale. Puccini è innegabilmente in quegli anni, e soprattutto negli ultimi anni della sua vita, un compositore in grado di rompere assolutamente i ritmi e di inventare delle tensioni musicali che, se voi le prendeste, le tiraste fuori dall'opera e le buttaste in un'altra dimensione, vi sembrerebbero totalmente contemporanee ancora oggi. L'esplosione della forza musicale partendo da punti molto tenui, la tensione verso accordi cromatici assolutamente inattesi, la voglia di superare il XIX secolo e entrare nel XX, fa sì che oggettivamente allora lui rompe il modo di sentire, il modo di ascoltare. Per un lungo periodo questo mondo pucciniano è stato legato così a quello che è la sensazione trasversale nazional popolare dell'opera. Da un po' di tempo sta riprendendo una strada diversa e sta per essere di nuovo percepito come quello che era allora, come l'innovatore, come il grande uomo di rottura. Quando incontrò lui l'autore del Piero Lunaire, e che ci fu, pare, uno scontro in cui il grande germanico lo guardò e gli disse: lei è uno degli innovatori. E lui gli disse: perché i toscani sono sempre di cattivo carattere. E lui disse: non è vero per niente, noi non c'entriamo niente l'uno con l'altro. La cosa avveniva allora a Firenze, proprio poco prima che lui morisse, nei primi anni 20. E quando questo rapporto però stava già a far capire allora quanto in realtà una parte molto sensibile della musica in fase evolutiva avanzata degli anni 10 e degli anni 20 trovava in lui un maestro di riferimento, non trovava in lui la chiusura di un'epoca storica. Lui è capace di stupire, lo è in due modi. Lo è ovviamente per il tipo di scelta di ciò che mette in scena, perché forse più di altri lui è in grado di influenzare molto la librettistica, è in grado di dare un'indicazione molto precisa sul tipo di racconto che lo attrae. Non per niente questo è un racconto orientale che viene dopo l'altro racconto orientale noto da tutti, che è la Butterfly. Guardare all'Oriente allora vuol dire guardare a un mondo che non si conosce, un mondo che è indefinito, un mondo fiabesco, e vuol dire anche guardare al mondo dello stupore, della sorpresa. In fondo questo è lo spettacolo dove il concetto della sorpresa è perenne. Questo personaggio mitico femminile, quell'altro, le teste che cascono, un mondo che sta molto più vicino in realtà alla fiaba di quanto non sia la tragedia. Se gran parte dell'opera ottocentesca è tendenzialmente tragica, anzi lo è molto spesso fino in fondo tragica, questa lo è tragica per un certo suo modo di esistere, non è proprio ipertragica, è troppo esagerata la cattiveria del mondo di Turandot per poter essere effettivamente tragico. È un'opera fiabesca, è una fiaba che porta alla sorpresa. E questa fiaba che porta alla sorpresa ha bisogno, per essere rappresentata e essere interpretata, ha bisogno costantemente di avere un modo scenografico che la renda altrettanto sorprendente. E qui vengo al mio amico Pinuccio Sciola, che se n'è andato perché è timido, non sarà qua da qualche parte, se non lo portavo qua in mezzo ai suoi sassi. Stanza, guardi le stelle che tremano.
E siccome siamo cattivi, sfumiamo Nessun Dorma di Pavarotti, perché avrete modo di ascoltare il Nessun Dorma fatto da tre diversi tenori che si alterneranno nei diversi cast di questa Turandot cagliaritana. Ci sarà modo di canticchiare il Nessun Dorma all'infinito quest'estate. Andiamo avanti con Philippe Daverio, perché a questo punto inizia a parlare, come ha detto, del suo amico Pinuccio Sciola.
Sentiamo. Pinuccio Sciola è un tipo bizzarissimo. Ci siamo conosciuti tanti anni fa per via di queste strane faccende delle pietre che suonavano. Poi ci siamo legati intimamente perché abbiamo avuto la sfortuna di passare attraverso la stessa patologia dello stomaco e siamo due sopravvissuti. E quando due sopravvissuti si incontrano sono come due che tornano dalla campagna di Russia, cioè abbiamo avuto lo stesso percorso, quindi siamo qua ancora tutti e due, abbiamo l'intenzione di rimanere anche per parecchio tempo ancora, cioè Pinuccio è con noi e lotta fra di noi, come si diceva una volta. Ci siamo molto legati in quell'esperienza, ma ci siamo anche capiti di più e sono andato a trovarlo più di una volta e abbiamo avuto la fortuna di organizzare degli spettacoli musicali anche assieme. Lui è altrettanto barocco, lui è intimamente barocco perché va al di là delle citazioni dell'intelligenza definita. Nella storia delle arti, in fondo, ci sono due comportamenti opposti, sempre, lo troverete in tutto, qualsiasi linguaggio artistico, nella pittura come nella letteratura, come nella musica. C'è un atteggiamento che è naturalmente classicheggiante. Attenzione, cosa vuol dire essere classici? Poi la parola classico è molto confusionario, cioè io non ho una classica scarpa ma ho una scarpa classica, quindi come si fa a capire? Per classico si intende questa cosa curiosissima che fu inventata da Oretore del secondo secolo, che è all'Augello, quando romano, quando disse inventò la parola classicus, no? Dicendo che è quello della classe A, così come c'era nell'esercito la classe A, che era la marina, dice è classico ciò che è talmente importante da essere imitato. Quindi è classico tutto ciò che parte da un punto di riferimento, ciò che ha una sua ipotesi estetica e una sua ipotesi anche linguistica, scaturita sostanzialmente da un modello. E su quello nasce una gran parte della nostra cultura occidentale. E poi esiste l'altra roba, il non classico, che è difficile da definire. Non è romantico, cos'è? È primitivo, è primordiale, è surgivo, è sostanzialmente interno all'artista che lo fa. Cioè è una roba che viene non dall'intelligenza del cervello, dalla sensibilità dell'anima e dal modello copiato, ma proviene in fondo da una cosa viscerale, proviene dalle trippe esistenziali, è quello che ci spinge ad una pulsione e trova in questa pulsione un'energia propria. E l'altro modo è l'anticlassico. Sciola è un anticlassico. È un anticlassico perché cosa va a fare? Lui va a cercare l'energia là dove veramente è, nel centro della Terra. Lui ha un dialogo regolare col magma. Cioè va a vedere dove si è formata la prima energia che ha formato i sassi. Adesso non so se sia colpa del fatto di essere sardi. I sardi sono un po' più sassosi perché sono più antichi, no? Sono più antichi e hanno anche questo mondo fatto di pietre che altrove non si trovano. Sono in grado di pervertire anche chi viene da fuori. Pensate a un impiegato milanese come Mario Sironi che arriva in Sardegna e finisce col dipingere solo sassi per tutta la vita. La Sardegna ha questa capacità di trasformare il sasso non in un oggetto contundente, ma in uno dei momenti nei quali si va a sentire che cos'è la pulsione primitiva e primordiale dell'esistere. Non oso dire della vita, perché il sasso non è certo che viva, alcuni sostengono di sì, altri no, non è una questione ancora dibattuta, però che il sasso sia di per sé primordiale e come tale surgivo, questo è certo. Pinuccio Sciola va a cercare ciò che è contenuto nel sasso, in realtà studia le stelle, studia il cosmo, gioca in un modo molto poetico andando a trovare gli equilibri delle cose infinite in una cosa che è quella cosmica. Lui non lo sa, glielo dirò stasera per la prima volta, non lo sa, lui è pitagorico. adesso poi si offenderà, mi chiederà perché. Beh, lui è pitagorico perché Pitagora, che voi frequentate regolarmente, è il primo pensatore che reputa che l'equilibrio degli astri, l'equilibrio della materia e l'equilibrio dei numeri abbiano una corrispondenza. Ciò che c'è nel mondo dei numeri esiste anche nel mondo del cosmo. E questo rapporto fra numeri e cosmo si chiama armonia. Esiste un'armonia che è fatta da tutto ciò che noi abbiamo intorno e che ha un suo riscontro immediato e diretto nel mondo dei numeri. E quindi è possibile andare a ritrovare nel mondo dei numeri l'armonia complessiva del cosmo ed è possibile scoprire nel cosmo l'energia della pulsione. È quello che fa lui. Cioè lui va a ricercare all'interno della materia, della pietra, la capacità che la pietra ha di rievocare la sua memoria ancestrale, che è la memoria della musica.
E questa è Maria Callas in una celebre interpretazione della Turandot, che è veramente un banco di prova straordinario per il soprano, per le soprano, che dir si voglia, perché veramente ha delle note acutissime, veramente un'opera ostica da mettere in scena e da cantare. Una sfida nella sfida. Sentiamo ancora l'ultimo intervento, Andrea, di Philip D'Averio, in cui riassume un po' quelli che sono i temi di cui ha parlato nella conferenza, in particolare questo legato alla contemporaneità del concetto
bellissimo
di opera.
Bellissimo come conclude adesso, sentite.
E se riusciti oggi a ricombinare un percorso artistico complesso come quello di Pinuzzo Sciola con quella che è, a mio parere, comunque l'ultima grande opera d'avanguardia della storia della prima metà del XX secolo nella musica italiana e quindi nella musica mondiale, e se riuscite a combinare queste due cose è abbastanza vicino al miracolo. Cioè, probabilmente questo spettacolo con le scene di Sciola, la musica di Puccini, ci porterà a capire ancora una volta questo fatto fantastico, che la modernità si inventa ogni giorno. E che la creatività sta nella capacità di rilanciare la scommessa costantemente in una modernità che si inventa ogni giorno. E questo ci permette anche di salvare la funzione dell'opera, perché spesso anche a me mi viene a chiedere, ma l'opera italiana è un po' come il teatro no del Giappone, quello che è uguale da 600 anni, regge alla perfezione, no? Lo stesso gesto, lo stesso segno, ed è sempre per loro attuale. Però oggettivamente congelato, cioè è sempre un oggetto che esce dal frigorifero, si rimette a vivere e poi lo rimettono nel frigorifero della storia. L'opera da noi non è così, è diversa. L'opera da noi è uno stimolo costante ad essere rimesso in scena con un gioco di interpretazione, un gioco di dialettiche, di estetiche che la trasforma da un elemento che rischierebbe di essere morto e storico, banalizzato attraverso una serie di stilemi ormai definiti, in un'opportunità di confronto. Questa opportunità di confronto è quella che vedremo fra poche sere, quando questa scenografia e i suoi movimenti si metteranno in dialogo con questo mondo improbabile che è la Cina, e lì vedrete delle cose che non vi aspettate, perché non ci sono solo queste poltrone che sembrano veramente un po' anche quelle così primordiali, antiche. E che il gioco che lui riesce a fare, sto Pinuccio Sciola, porca miseria, con i sassi, con il taglio dei sassi, con l'intervento dei sassi, ma soprattutto con l'armonia musicale che mette all'interno di questi interventi, cioè con il rapporto internumerico, questa è la parola armonica, la parola armonia è un rapporto fra i numeri, si apre un mondo complicatissimo, in alcuni casi come questo primordiale. In altri, li vedrete, quando prende queste stele, le taglia tutte a fettine come una sorta di grattugia, diventano dei progetti di architettura, diventano dei pezzi di città. In altri ancora, quando vedrete la scena dei pavimenti, dove questi blocchetti vengono invece sezionati in un'altra direzione, diventano una sorta di piazza ipotetica dove uno non sa se ha il diritto di camminare, di inciampare o di volare. Cioè diventa quell'altro mondo. Riesce con i suoi sassi a inventare quella cosa che da sempre l'opera deve fare. Una Cina che non sarà mai vicina, perché è la Cina delle fiabe. Grazie.
Un bel applauso conclusivo, diciamo il primo benaugurante applauso di questa Turandot, in realtà, perché questo è veramente il prologo. Io vi ricordo che la Turandot sarà in scena dalla prossima settimana a Cagliari, ovvero da venerdì 27 al Teatro Lirico di Cagliari, e sarà in scena fino al 16 di agosto, quindi ci sarà modo di vederla quando verranno a trovarvi a Cagliari.